Un calorosissimo saluto a tutti voi che siete dall'altra parte. Bene, il vostro Enzo è qui pronto ancora questa sera per andare avanti in queste nostre riflessioni riguardo al libro di Cronache. Vi ricordo che ieri sera siamo giunti alla seconda parte del libro di Seconda Cronache. I primi 9 capitoli erano dedicati al regno di Salomone, come abbiamo visto. Ora Salomone è morto e suo figlio Roboamo è salito al trono. La stupidità di Roboamo porterà alla divisione del regno, come Dio aveva deciso. Il regno del nord, composto da 10 tribù, è conosciuto come Israele. Il regno del sud, fatto da 2 tribù, prende il nome di Regno di Giuda. Dio mette l'enfasi su questo Regno di Giuda perché quella di Davide è la linea che porta proprio a Cristo. In questa sezione della storia della nazione ci sono 5 periodi di risveglio per Israele. Su di essi si dilunga Cronache, perché vediamo la storia dal punto di vista di Dio e perché Dio interviene con decisione. Nella vita di Roboamo ogni peccato vedremo come porterà a un altro. Ora andiamo a vedere che egli, Roboamo, conduce il suo popolo all'apostasia, ossia l'abbandono della loro fede. Iniziamo a leggere il primo versetto da Seconda Cronache, capitolo 12. Quando Roboamo fu ben stabilito e fortificato nel regno, egli e tutto Israele con lui abbandonò la legge del Signore. Dio non approva la condotta di Roboamo. Le persone leggono spesso le cose che questi uomini hanno fatto nell'Antico Testamento e altrettanto spesso dicono: guarda cosa hanno fatto, eppure l'hanno fatta franca. Questo si dice spesso di Abramo, quando prese Agar ed ebbe da lei il figlio Ismaele. Dio approvò che Abramo avesse preso Agar? Dio lo ha registrato nella storia. Poi lascia che tu veda i risultati. Questo fatto non ha certamente mai rappresentato una benedizione. In effetti, è stato un problema che li ha accompagnati attraverso tutti i secoli. Infatti basta guardare alle continue guerre tra i figli di Ismaele, gli arabi, e i figli di Isacco, gli israeliti, per rendercene conto. Ora Dio registra l'apostasia di Roboamo. Registra anche il fatto che Roboamo e Israele hanno dimenticato la legge. Dio condanna queste cose e le registra come fatti storici perché servano per una nostra riflessione. Nel Nuovo Testamento, in Seconda Timoteo, capitolo 3, versetto 16, si dice che tutta la Bibbia insegna, corregge, riprende ed educa alla giustizia. E sempre l'Apostolo Paolo ci ricorda in Romani, al capitolo 15, versetto 4, che tutto quanto è stato scritto per il nostro ammaestramento è nella Bibbia. Ora, il giudizio di Dio cade su Roboamo. Per la prima volta Dio apre il regno del sud all'invasione da parte di un'importante nazione. Roboamo aveva dimenticato la parola del Signore, aveva portato il suo popolo all'apostasia. Quando egli fece questo, Dio fece a sua volta qualcosa che non aveva fatto prima. Prima di questo, Dio aveva eretto un muro attorno al suo popolo e alle grandi nazioni dell'epoca non era stato permesso di invadere quel territorio. Passiamo ora alla lettura del testo dal versetto 2 all'11 in Seconda Cronache, capitolo 12. Il quinto anno del regno di Roboamo, Sisac, re d'Egitto, salì contro Gerusalemme, perché essi erano stati infedeli al Signore. Egli aveva 1200 carri e 60.000 cavalieri. Con lui venne dall'Egitto un popolo innumerevole di Libi, di Succhei e di Etiopi. Si impadronì delle città fortificate che appartenevano a Giuda e giunse fino a Gerusalemme. Il profeta Semaia si recò da Roboamo e dai capi di Giuda, che si erano raccolti a Gerusalemme, all'avvicinarsi di Sisac, e disse loro: «Così dice il Signore, voi avete abbandonato me, quindi anch'io ho abbandonato voi nelle mani di Sisac. Ora i principi di Israele e il re si umiliarono e dissero: «Il Signore è giusto». Quando il Signore vide che si erano umiliati, la parola del Signore fu così rivolta a Semaia: «Essi si sono umiliati, io non li distruggerò, ma concederò loro fra poco un mezzo di scampo, e la mia ira non si rovescerà su Gerusalemme per mezzo di Sisac. Tuttavia, gli saranno soggetti, e impareranno la differenza che c'è tra il servire me e il servire i regni degli altri paesi, Sisac, re d'Egitto, salì dunque contro Gerusalemme e portò via i tesori della casa del Signore e i tesori del palazzo del re. Portò via ogni cosa, prese pure gli scudi d'oro che Salomone aveva fatti. Il re Roboamo li sostituì con degli scudi di bronzo e li affidò ai capitani della guardia che custodiva la porta del palazzo del re. Ogni volta che il re entrava nella casa del Signore, quelli della guardia venivano e li portavano. Poi li riportavano nella sala della guardia. Sisac, re d'Egitto, venne e si portò via un grande bottino. Egli prese gran parte dell'oro e delle altre ricchezze del regno. Prese i tesori del tempio e della reggia. Gli scudi d'oro di cui si parla erano i grandi scudi portati da Davide a Gerusalemme, in prima cronache 18, versetto 7, è detto che Davide tolse ai servi di Hadadezer i loro scudi d'oro e li portò a Gerusalemme, e Salomone li aveva posti nel tempio. Dopo che furono depredati, portati via come bottino, Roboamo li sostituì con qualcosa di inferiore. Non ha più scudi d'oro, ora hanno scudi di bronzo. Questa fu un'esperienza umiliante per Roboamo. Era stato allevato nell'abbondanza del regno di Salomone e aveva sperimentato le benedizioni del passato. Non aveva conosciuto che ricchezza e lusso e pensava che le cose sarebbero andate così per sempre. Egli comincia a rendersi conto che ci può essere una fine alla gloria del regno di Salomone, ma tutto questo porta il suo frutto, come leggiamo nel versetto 12. Così, perché egli si era umiliato, il Signore allontanò da lui la sua ira e non volle distruggerlo del tutto. Inoltre c'erano ancora delle cose buone in Giuda. Questo rivela la meravigliosa misericordia di Dio. Quando quest'uomo si umilia, Dio immediatamente ritira il giudizio da lui e dal popolo di Giuda. La conclusione del regno di Roboamo la leggiamo nei versetti dal 13 al 16, sempre dal secondo libro di Cronache, capitolo 12. Il re Roboamo, dunque, si consolidò a Gerusalemme e continuò a regnare. Aveva 41 anni quando cominciò a regnare e regnò 17 anni a Gerusalemme, la città che il Signore si era scelta fra tutte le tribù di Israele per stabilirvi il suo nome. Sua madre si chiamava Naama, l'ammonita, ed egli fece il male perché non applicò il suo cuore alla ricerca del Signore. Le azioni di Roboamo, le prime e le ultime, sono scritte nelle storie del profeta Semaia e Diddo, il veggente, nei registri genealogici. Vi fu guerra continua fra Roboamo e Geroboamo. Poi Roboamo si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide, e Abia, suo figlio, regnò al suo posto. È interessante sapere chi era la madre di Roboamo. Ricorderai che Davide si era mostrato amichevole con gli ammoniti, anche se essi avevano mosso guerra contro di lui. Ora scopriamo che Roboamo, suo nipote, era figlio di una donna ammonita. Essa ebbe indubbiamente qualcosa a che fare con il carattere di quest'uomo. Come abbiamo visto nel libro dei re, Dio menziona spesso il nome della madre. Perché? Perché la madre ha sempre una parte importante nel futuro dei figli. Dovremmo riflettere sul ruolo delle madri ancora oggi e sulla loro funzione di poter applicare il cuore dei figli a un obiettivo, a un altro. Abbiamo forse bisogno di più madri consapevoli anziché di donne in carriera? Lascio a voi la risposta. Dopo la morte di Roboamo, suo figlio Abia salì al trono. Anche se Abia non è considerato un buon re e il rapporto in Prima Re, capitolo 15, dice che egli si abbandonò a tutti i peccati che suo padre aveva commessi prima di lui, e il suo cuore non fu tutto quanto per il Signore. Eppure qui, in Cronache, troviamo un episodio attraverso il quale egli onorò il Signore. Leggiamo questo passo che va dal versetto 1 all'11, dal capitolo 13 di Seconda Cronache. Il 18° anno del regno di Geroboamo, Abia cominciò a regnare sopra Giuda. Regnò 3 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Micaia, figlia di Uriel, da Gibea. E ci fu guerra tra Abia e Geroboamo. Abia entrò in guerra con un esercito di prodi guerrieri, 400.000 uomini scelti, e Geroboamo si dispose in ordine di battaglia contro di lui con 800.000 uomini scelti, tutti forti e valorosi. Abia si mosse dall'alto del monte Semaraim, che è nella regione montuosa di Efraim, e disse: «Geroboamo e tutto Israele, ascoltatemi. Non dovreste voi sapere che il Signore, Dio di Israele, ha dato per sempre il regno sopra Israele a Davide? A Davide e ai suoi figli, con un patto inviolabile? Eppure, Geroboamo, figlio di Nebat, servo di Salomone, figlio di Davide, è insorto ribellandosi contro il suo Signore. E della gente da nulla, degli uomini perversi, si sono raccolti intorno a lui e si sono fatti forti contro Roboamo, figlio di Salomone, quando Roboamo era giovane e timido di cuore e non poteva mostrare fermezza di fronte a loro. E ora voi credete di poter resistere al regno del Signore, che è nelle mani dei figli di Davide? E siete una gran moltitudine, e avete con voi i vitelli d'oro che Geroboamo vi ha fatti per vostri dei. Non avete forse cacciato via i sacerdoti del Signore, i figli d'Aronne e i Leviti? Non vi siete forse fatti dei sacerdoti come popoli degli altri paesi? Chiunque è venuto con un toro e con sette montoni per essere consacrato è diventato sacerdote di quelli che non sono dei. Quanto a noi, il Signore è nostro Dio, e non l'abbiamo abbandonato. I sacerdoti al servizio del Signore sono figli d'Aronne, e i Leviti sono quelli che celebrano le funzioni. Ogni mattina e ogni sera essi bruciano in onore del Signore gli olocausti e il profumo fragrante, mettono in ordine i pani della presentazione sulla tavola pura, e ogni sera accendono il candelabro d'oro con le sue lampade. Noi, infatti, osserviamo i comandamenti del Signore, del nostro Dio, ma voi l'avete abbandonato». Prima di affrontare la battaglia, Abia ricorda i motivi che hanno portato allo scisma, la divisione del regno. Roboamo non era solo giovane e timido di cuore, ma era molto sciocco. Questo è l'argomento con il quale Abia cerca di portare indietro le 10 tribù, ma non c'è niente da fare ormai, perché Geroboamo si è proclamato re e non ha intenzione di fare la pace. Abia cerca anche di far leva sul fatto che loro non avevano abbandonato il Signore, come aveva invece fatto Geroboamo, ma non ci fu nulla da fare. Leggiamo infatti dal versetto 12 al 16, dal capitolo 13 del secondo libro di Cronache. «Ed ecco, abbiamo con noi alla nostra testa Dio e i suoi sacerdoti e le trombe squillanti per suonare la carica contro di voi, figli di Israele. Non combattete contro il Signore, Dio dei vostri padri, perché non vincerete». Intanto Geroboamo li prese alle spalle mediante un'imboscata, in modo che le truppe di Geroboamo stavano in faccia a Giuda, a cui si tendeva dietro l'imboscata. Gli uomini di Giuda si voltarono indietro, ed eccoli costretti a combattere davanti e di dietro. Allora gridarono al Signore, e i sacerdoti fecero squillare le trombe. La gente di Giuda mandò un grido, e avvenne che al grido della gente di Giuda, Dio sconfisse Geroboamo e tutto Israele davanti ad Abia e a Giuda. I figli di Israele fuggirono davanti a Giuda, e Dio li diede nelle loro mani. Geroboamo tese un'imboscata, ma essi, la gente di Giuda, gridarono a Dio per avere aiuto. La benevola risposta di Dio giunse attraverso una grande vittoria. Leggiamo la conclusione del suo regno nei versetti 21 e 22 di Seconda Cronache, capitolo 13. «Ma Abia divenne potente, prese 14 mogli, e generò 22 figli e 16 figlie. Le altre azioni di Abia, la sua condotta e le sue parole, si trovano scritte nelle memorie del profeta Iddo. Abia non fu un gran re, non interamente del Signore, ma con la volontà di esserlo, e per questo Dio lo aiutò, preparando così il terreno al primo vero risveglio spirituale nel regno di Giuda, con suo figlio Asa, che troveremo nel prossimo capitolo. Durante il regno di Asa troviamo infatti il primo risveglio spirituale di Israele in questo periodo storico. La strada verso il risveglio è sassosa, non lastricata, in salita, verso un autentico pentimento e un autentico ritorno a Dio. Tuttavia, la strada è ben indicata, gli obiettivi sono chiari e ci sono alcuni valichi da attraversare. Asa è uno dei 5 re che Dio usò per portare il risveglio nel regno del sud. Il regno del nord non ebbe mai un risveglio. Esso ebbe 19 re, tutti cattivi. Nel mucchio non ce ne fu neppure uno buono. Dei 20 re di Giuda, 10 di loro possono essere definiti buoni e cinque di loro eccezionali. Questi re furono Asa, Josafat, Joas, Ezechia e Giosia. Durante i loro regni ci fu un periodo di riforme che maturarono in un tempo di risveglio. Questo li accomuna, anche se ci sono alcune differenze sorprendenti fra di loro. Ma leggiamo i primi 9 versetti del capitolo 14. Asa fece ciò che è buono e retto agli occhi del Signore, suo Dio. Tolse via gli altari degli dei stranieri e gli alti luoghi, spezzò le statue, abbatté gli idoli d'Astarte. Ordinò a Giuda di cercare il Signore, Dio dei suoi padri, e di mettere in pratica la sua legge e i suoi comandamenti. Tolse anche via da tutte le città di Giuda gli alti luoghi e le colonne solari, e sotto di lui il regno ebbe pace. Egli costruì delle città fortificate in Giuda, perché il paese era tranquillo, in quegli anni non c'era nessuna guerra contro di lui, perché il Signore gli aveva dato riposo. Egli diceva agli abitanti di Giuda: «Costruiamo queste città e circondiamole di mura, di torri, di porte, di sbarre. Il paese è ancora a nostra disposizione, perché abbiamo cercato il Signore, il nostro Dio. Noi l'abbiamo cercato ed Egli ci ha dato pace lungo i nostri confini». Essi dunque si misero a costruire e prosperarono. Asa aveva un esercito di 300.000 uomini di Giuda, che portavano scudo e lancia, e di 280.000 di Beniamino, che portavano scudo e tiravano d'arco, tutti uomini forti e valorosi. Zera, l'etiope, marciò contro di loro con un esercito di 1.000.000 di uomini e 300 carri, e avanzò fino a Maresa. Asa uscì contro di lui, e si schierarono a battaglia nella valle di Sefata, presso Maresa. Come abbiamo detto, Asa è il primo dei re durante il regno del quale si verifica un risveglio. Salomone era il suo bisnonno, Roboamo era suo nonno e, naturalmente, Abia era suo padre. Il suo desiderio di servire Dio è forte come il suo carattere, che è eccezionale. Egli è un uomo di pace, ma non esita a scendere in guerra. Egli è uomo di azione, ma sa essere uomo di preghiera, come leggiamo dal versetto 10 al 14, sempre dal capitolo 14. Allora Asa invocò il suo Dio e disse: «Signore, per te non c'è differenza tra il dare soccorso a chi è in gran numero e il darlo a chi è senza forza. Soccorrici, Signore, nostro Dio, poiché su di te noi ci appoggiamo e nel tuo nome siamo venuti contro questa moltitudine. Tu sei il Signore, nostro Dio, non vinca l'uomo contro di te». E il Signore sconfisse gli etiopi davanti ad Asa e davanti a Giuda, e gli etiopi si diedero alla fuga. Asa e la gente che era con lui l'inseguirono fino a Gerar, e degli etiopi ne caddero tanti, che non ne rimase più uno vivo, perché furono fatti a pezzi davanti al Signore e davanti al suo esercito. Poi Asa e i suoi portarono via un immenso bottino, e piombarono su tutte le città nei dintorni di Gerar, perché lo spavento del Signore si era impadronito di esse. E quelli saccheggiarono tutte le città, perché vi era molto bottino. Fecero pure man bassa sui chiusi delle mandrie e condussero via gran numero di pecore e di cammelli. Poi tornarono a Gerusalemme. Quella del versetto 10 è una vera preghiera. Non presenta uno stile fiorito, ma è diretta e va subito al punto. Egli dice esattamente quello che intende dire. E così come Asa nella sua preghiera va subito al punto, possiamo pregare anche noi, senza raggiri, arrivare direttamente al Signore stesso. E mi fermo qua con queste considerazioni riguardo la preghiera. Mi fermo qua per quanto riguarda l'appuntamento di questa sera. Intanto vi invito a risentirci proprio domani. Ciao.